A strattonar per briglia il matafione in un atteggiamento quanto mai simile al giovane Alessandro che tenga a freno il focoso bucefalo. Superba figura, scagliata in alto come dalle corna di Tauro contro il cielo tonante, che allegramente dava l'allalì alla vigorosa fila lungo l'antenna. La natura morale di rado era in disaccordo con la costituzione fisica. In effetti, a meno che non attenuate dalla prima, la grazia e la potenza, sempre attraenti combinandosi al maschile, difficilmente avrebbero potuto scatenare il genere di sincero omaggio che taluni esemplari dell'avvenente marinaio ricevevano dai meno dotati colleghi. Una tale cinosura, almeno nell'aspetto, e per un non so che anche nella natura, sebbene con importanti modifiche che si faranno evidenti col procedere della storia, era l'occicerulo Billy Budd, ovvero Baby Budd, come più familiarmente, secondo le circostanze che si riferiranno d'ora in avanti, da ultimo giunse a essere chiamato. 21 anni, gabbiere di parrocchetto della flotta britannica sullo scorcio dell'ultima decade del XVIII secolo. Non molto tempo prima dell'epoca della narrazione che segue, egli era entrato al servizio del re, poiché sulle bocche era stato coartato da un mercantile inglese di ritorno su una 74 in partenza, la HMS Bellipotin, la quale nave, come non era insolito in quei tempi precipitosi, era stata costretta a prendere il mare a corto di effettivi. Decisosi per Billy alla prima occhiata dal barcarizzo l'ufficiale d'imbarco, tenente Ratcliffe, lo colse al volo, ancor prima che l'equipaggio del mercantile venisse formalmente adunato sul cassero per la sua ponderata ispezione. Ed egli soltanto elesse. Sia che fosse perché gli altri uomini, una volta schierati davanti a lui, sfigurassero al confronto di Billy, ossia che avesse qualche scrupolo, visto che il mercantile era piuttosto a corto di braccia, comunque fosse, l'ufficiale si contentò della sua prima spontanea scelta. Tra la sorpresa della nave tutta, sebbene con parecchia soddisfazione del tenente, Billy non fece alcuna obiezione. Ma in effetti, qualsiasi obiezione sarebbe stata oziosa quanto la protesta d'un cardellino ficcato in una gabbia. Notando questa rassegnata acquiescenza, quasi allegra, si sarebbe detto, il capitano marittimo volse uno sguardo sorpreso di mutuo rimprovero al marinaio. Il capitano era uno di quei degni mortali reperibili in ogni professione, persino le più umili. Il genere di persona che tutti concordano nel definire un uomo rispettabile. E, non così strano a riferirsi quanto possa apparire, sebbene un aratore d'acque agitate da una vita in disputa con gli intrattabili elementi, non c'era niente che quest'anima schietta nel profondo del cuore amasse di più della semplice pace e della quiete. Per il resto, aveva 50 anni o giù di lì, un poco incline alla corpulenza, una faccia simpatica, senza fedine, ed un gradevole colorito, una faccia piuttosto piena, umanamente intelligente nell'espressione. In una bella giornata, con un bel vento e con tutto che andava bene, un certo musicale scampanio nella sua voce pareva essere l'autentico e sgombro esito dell'uomo più riposto in lui. Possedeva molta prudenza, molta coscienziosità, e c'erano occasioni in cui queste virtù gli causavano un eccesso di inquietudine. In traversata, fin tanto che la sua imbarcazione restava in prossimità della terra, non c'era sonno per il capitano Grevling. Prendeva a cuore codeste serie responsabilità che altri capitani marittimi non si addossano altrettanto gravemente. Ora, mentre Billy Budd era giù nel castello di prua a radunare il suo equipaggiamento, il tenente della Bellipotin, tarchiato e spiccio, per niente sconcertato dal fatto che il capitano Grevling avesse omesso di offrirgli la consueta ospitalità in un'occasione a lui così sgradita, un'omissione causata semplicemente dall'essere in pensiero, senza tante cerimonie si invitò nella cabina e anche a una fiasca dallo stipetto dei liquori, un ricettacolo che il suo occhio esperto scoprì istantaneamente. In realtà, egli era uno di quei lupi di mare in cui tutte le privazioni e i pericoli della vita navale nelle grandi e prolungate guerre della sua epoca mai avevano deteriorato il naturale istinto per il godimento dei sensi. Il suo dovere lo compiva sempre fedelmente, ma il dovere è talvolta un arido obbligo ed egli era favorevole a irrigarne l'aridità, ogni qualvolta possibile, con una fertilizzante decozione di vigorose acque.